credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Oggi apriamo il nostro programma presentando il volume Pensiero giuridico, economico e sociale del pontefice Pio XII, di cui è autore Alberto De Marco, nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno.
Il libro, lo ricordiamo, è edito da Gangemi Editore. E questo volume che cosa raccoglie?
Questo volume raccoglie ulteriori documenti diretti a dare il giusto riconoscimento alla figura di Pio XII, che è stata uno dei pontefici più amati, ma nello stesso tempo più vituperati nel secondo millennio, naturalmente. E questo pontefice è stato sì apprezzato per un certo periodo, fino al 1963, da coloro che l'hanno conosciuto dalla comunità ebraica, dai capi della comunità ebraica, dai giornalisti, dai politici che realmente hanno vissuto e come possiamo anche citare uno di questi esempi, che ho inserito anche l'intervista nel libro, del professor Michael Tagliacozzo, che è responsabile dei musei, diciamo, con tutta la documentazione relativa al secondo conflitto mondiale in Israele. Quindi è un ebreo che si è salvato proprio grazie all'intervento di Pio XII e ci ha dato una testimonianza molto chiara dell'intervento diretto a lui e di tanti interventi che Pio XII ha fatto anche in relazione alla comunità ebraica.
Uno dei capitoli del libro è proprio dedicato alle testimonianze, appunto, della comunità ebraica, dei politici, dei giornalisti vissuti all'epoca di Pio XII.
E ne potrei citare una delle tante testimonianze ancora di persone ancora viventi, del Monsignor Centioni, che ha attualmente 98 anni e appunto mi raccontava come lui ha rischiato persino la pelle su ordine di Pio XII per procurarsi i documenti e da dare agli ebrei falsi per farli appunto espatriare. Quindi avendo pure dei contatti con delle milizie fasciste dove all'interno c'erano delle persone cattoliche sensibili che hanno dato una mano grazie pure a questi coraggiosi interventi di questo decano dei cappellani militari che era il Monsignor Centioni, che attualmente ha 98 anni.
Uno dei capitoli del volume riguarda poi in maniera particolare quello che poi viene richiamato ancora nel titolo, cioè il pensiero giuridico di Pio XII attraverso le encicliche e gli atti di pubblico dominio. Questo è uno studio anche abbastanza nuovo, questo aspetto, diciamo, della catechesi del Papa.
Che ha avuto un ruolo importante giuridicamente, perché oltretutto Pio XII era laureato in giurisprudenza, oltre che diciamo poi a conseguire la laurea in teologia col massimo dei voti. E naturalmente attraverso le encicliche, ma già possiamo menzionare le encicliche precedenti al suo pontificato, quando era segretario di Stato con Pio XI, il ruolo rilevante appunto con le encicliche Mit Brenner Sorger, ecco, diciamo fondamentali è fondamentale il suo ruolo e anche quella condanna poi del nazismo e della dittatura, delle dittature appunto che appunto in quel momento imperavano. Diversamente da grandi uomini politici che hanno sotteso e per un certo periodo di tempo hanno volutamente ignorato questo, diciamo, queste denunce appunto di questo appunto di questo pontefice, cercando di avere dei rapporti più diplomatici con Hitler e con appunto con il Terzo Reich. E poi sono numerose poi le encicliche dove appunto si evidenzia appunto l'aspetto sia giuridico, la Summi Pontificatus alle numerose altre encicliche, e il molto si avverte quell'impegno sociale a difesa della famiglia, del nucleo, della cellula primaria che è la famiglia, quindi che merita particolare attenzione ed aiuto, quindi la difesa anche del giusto salario. Quindi ci sono degli elementi fondamentali nelle sue encicliche. Dobbiamo anche dire che nel Concilio Vaticano II Giovanni XXIII dice appunto, è vero il ruolo importantissimo di Giovanni XXIII, ma non va sottovalutato che in diversi documenti è menzionato sempre Pio XII, quindi anche in quei documenti si constata le sue capacità e appunto l'attenzione che ha prestato Giovanni XXIII.
Il libro è tra l'altro corredato da numerosissime fotografie. Che provengono da quale archivio?
Ecco, provengono da una mia collezione che ho, di materiale fotografico, di materiale cinematografico e di oggetti che ho ereditato indirettamente attraverso madre Pascalina, che era la governante di Pio XII, che diciamo si è molto preoccupata anche a livello sociale durante il pontificato di Pio XII e ha collaborato moltissimo, e in questo materiale straordinario che naturalmente io ho preparato un progetto sociale e che da tempo rivendico con l'associazione Un Tetto Insieme e con altre associazioni, la richiesta di un immobile per un progetto sul disagio mentale. La collezione io la metto a disposizione, l'ho messa a disposizione gratuitamente appunto al comune. Quindi ancora una volta l'associazione Amici Totò, a prescindere Ollus, continua ad operare e ad impegnarsi non soltanto dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista sociale.
Lei è il presidente dell'associazione Amici di Totò, a prescindere, sì. Onlus. E proprio domani c'è un'iniziativa molto, molto importante, molto particolare, vogliamo ricordarla.
L'iniziativa è alla sala conferenze della Camera dei Deputati in via del Pozzetto 158, e come sempre diciamo al di là il momento culturale si affianca il momento sociale, e naturalmente anche si richiama l'attenzione con un convegno scientifico, appunto il convegno è Medicina del futuro, terapie integrative e terapie alternative, presso appunto questa prestigiosa sala conferenze, dove grandi scienziati si confronteranno con appunto la presenza di un pubblico che potrà come sempre confrontarsi con un democratico dibattito e diciamo porre le domande e anche diciamo dare le loro opinioni, esprimere le loro opinioni appunto anche in modo costruttivo, perché anche dall'altra parte, che abbiamo un pubblico molto qualificato, a volte possiamo acquisire delle informazioni utili nel confronto. Quindi naturalmente dopo questo momento c'è la premiazione della 13ª edizione dei concorsi internazionali Antonio De Curtis Totò, il grande attore, che avviene sempre con l'adesione della Presidenza della Repubblica, della Presidenza dei Consigli dei Ministri, Senato, Camera dei Deputati, eccetera, Regione, Provincia, Dopodiché, diciamo, ci sarà la premiazione per due sezioni molto importanti a noi molto care. La sezione scultura del maestro Irio Ottavio Fantini, che era un elemento determinante della nostra associazione, e che la sezione dedicata appunto al maestro Irio Ottavio Fantini, che ben conoscono per tantissime persone, per le sue incisioni, medaglie, ha realizzato Madre Teresa di Calcutta, Papa Giovanni Paolo II, per i francobolli, per la sua attività giornalistica, per le trasmissioni di Radio Vaticana, alle quali ha dato un grosso apporto. E non di meno è la figura del dottor Giuliano Montelatici, che presiedeva la commissione Bontà, perché nella nostra società si parla sempre di cose negative. È importante richiamare l'attenzione sugli aspetti positivi, perché ci sono in tante persone molti elementi positivi. Evidenziamo questi aspetti positivi, perché fa meno notizia parlare delle cose positive, ma ci sono. E in questo caso noi premiamo per la sezione Bontà dedicata al dottor Giuliano Montelatici le persone che si sono distinte, o le associazioni che si sono distinte, nell'impegno sociale.
Bene, allora ringraziamo Alberto De Marco, presidente dell'associazione Amici di Totò e autore, lo ricordiamo, del libro Pensiero giuridico, economico e sociale del Pontefice Pio XII, che è in libreria per i tipi di Gangemi Editore. Grazie di essere stato con noi. E adesso andiamo a visitare una mostra che è ospitata nel complesso del Vittoriano. La mostra si intitola Eleonora Duse, Viaggio intorno al mondo, ed è una mostra curata, tra gli altri, da Maria Ida Biggi, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, dicevamo, una mostra che ripercorre quasi come se si trattasse appunto di un percorso, di un viaggio, un po' la vita di Eleonora Duse. Non le chiederò perché una nuova mostra su Eleonora Duse, perché visitando la mostra l'emozione è talmente forte che il motivo è già in qualche modo evidente, no? All'occhio di chi va a visitare la mostra. Ma le chiederei invece per quale motivo questo viaggio, per quale motivo questo itinerario.
Allora, la mostra rientra nelle celebrazioni per l'Unità d'Italia, ed in particolare rientra nel programma del teatro. Quello che si voleva fare era dimostrare, o comunque far conoscere al grande pubblico, l'importanza che ha avuto il teatro italiano dopo l'Unità d'Italia, cioè proprio come la funzione di essere un elemento che univa gli italiani. In questo senso quindi ci è sembrato che la figura di Eleonora Duse fosse molto significativa, perché innanzitutto lei che ha recitato in Sud America, in Nord America, in Russia, in Spagna, in tutta Europa, nei paesi di area tedesca, ha sempre recitato in lingua italiana ed è sempre stata appunto una figura identificata proprio con la cultura italiana. E nello studiare, nell'approfondire la sua vita e la sua opera artistica, si capisce proprio quanto lei fosse in realtà legata alla cultura italiana. Anche quando recitava Ibsen, per esempio, lei è stata ad Oslo, ha recitato Ibsen davanti ai norvegesi in italiano, e ci sono recensioni, come il professor Perrelli ha sostenuto e ha pubblicato, recensioni che parlano in termini entusiastici del suo modo di rendere Ibsen attraverso la lingua italiana.
Tutte le testimonianze che ci restano appunto dell'arte di Eleonora Duse sono generalmente dei commenti entusiastici. Che cosa aveva la Duse di così nuovo per l'epoca?
Diciamo che il suo modo di recitare si differenziava molto da quello delle grandi attrici dell'epoca, per esempio Bernard Shaw e anche altri autori mettono proprio in risalto la differenza che era tra queste due pur grandissime attrici. La Duse aveva una recitazione semplice, naturale, che viene definita appunto così, anche se noi sappiamo bene che in realtà non era una recitazione, come dire, banale, era molto studiata, cercata, costruita, però era, quello che rendeva era proprio questo nuovo modo di recitare in una forma che al pubblico appariva spontanea. Per esempio lei non si truccava, non usava vestiti strutturati, cercava proprio questa naturalezza e questo come dire, coinvolgimento interiore con il personaggio, cioè lei si trasformava completamente nel personaggio.
Proprio l'ingresso del, appunto, della mostra, si vede il costume della donna del mare con il suo ombrellino, e tra l'altro un episodio che anche Visconti ricorda appunto d'aver visto. E volevo parlare un po' di questo percorso, no? Dal momento che si parla di un viaggio, la tournée di Leonora D'Uso ha veramente girato tutto quanto il mondo.
Lei ha iniziato nel 1885, quando ancora faceva parte della compagnia di Cesare Rossi, e ha fatto questa tournée, questa prima tournée in Sud America, ed è stata in Argentina, Brasile e Montevideo, e questo è stato, diciamo, la scoperta da parte sua della possibilità di viaggiare. E poi, quando è tornata e alla fine degli anni Ottanta ha fondato la sua compagnia, diciamo, il motivo delle tournée era proprio quello che bisognava guadagnare molto, perché lei, che è diventata capocomica, imprenditrice della sua compagnia, aveva proprio il problema di pagare i compagni, di pagare tutta la struttura teatrale. E quindi attraverso le tournée ovviamente i guadagni erano molto molto forti. Dunque lei ha fatto diverse tournée negli Stati Uniti, e l'ultima tournée, quella di cui parlava lei adesso, è stata una grandissima tournée, ha toccato addirittura La Habana, il sud degli Stati Uniti, San Francisco, Los Angeles, ci sono testimonianze appunto degli spettatori e così dei suoi fan, diremmo oggi, in tutti questi paesi. Poi in Russia, è stata in Russia ha fatto una tournée, cioè c'è andata diverse volte a Pietroburgo e a Mosca, però c'è una tournée dove arriva fino a Kiev, dove arriva anche proprio in paesi abbastanza sperduti. Poi in Germania, in Austria era amatissima, a Berlino si ritira dalle scene nel 1909, fa la sua ultima rappresentazione appunto della Donna nel mare e decide di ritirarsi. A quel punto è una donna ricchissima e per quasi 12 anni non recita più, vive di rendita, poi diciamo sarà la guerra che la che praticamente vanifica tutti i suoi risparmi che lei aveva investito in Germania. A Londra va moltissime volte, in Spagna anche, abbiamo trovato molti giornali inediti che non si erano mai visti, pubblicati in Spagna in occasione delle sue tournée a Barcellona, a Madrid, a Lisbona, a Oporto, quindi anche l'area spagnola era molto frequentata da lei. Poi c'è Parigi, ovviamente tutta la Francia, da Nizza, Marsiglia, Bordeaux, tutte le città, ma ovviamente Parigi all'epoca era la città teatrale, era il centro della produzione teatrale. E a Parigi noi sappiamo che la prima volta che lei recita a Parigi va al Teatro della Renaissance, che è il teatro di Sara Bernard. Quindi anche la famosa competizione tra le due artiste, tra le due grandi attrici, può attraverso i documenti essere un po' rivista, riconsiderata. Ovviamente la D'Uso era più giovane di Sara Bernard, quindi Sara Bernard probabilmente sentiva un po' questa questa differenza, no? Anche di impostazione dell'arte di recitare, però comunque nonostante questo le dà il suo teatro e la ospita a Parigi. Lei viene ammirata da tutti gli attori della Comédie Française, abbiamo messo in mostra una bellissima fotografia dove lei è al centro con, non so, cinquantina di attori, e a fianco ci sono tutte le firme e tutti i nomi che loro le regalano in un foglio incorniciato. Quindi diciamo lei era, per non parlare, come ho detto prima, dei paesi nordici, della Danimarca, l'Olanda, la Svezia e la Norvegia, dove lei fa questa tournée trionfale assieme a Lugne Poe, che era, diciamo, il regista e il proprietario del Teatro del Louvre con cui lei lavora per molti anni, quindi diciamo la sua dimensione internazionale è veramente importantissima. Per esempio, la prima volta che fa la Gioconda di D'Annunzio la fa in Romania.
Sì.
Cioè, ci sono degli episodi veramente interessanti. Lei recita la locandiera davanti alla regina Vittoria. Abbiamo trovato una pagina del diario della regina Vittoria in cui la regina parla di questa attrice italiana.
Ci sono molte lettere appunto in mostra che appunto attestano i suoi rapporti con le personalità anche della cultura più importanti, più eminenti del tempo, e ci sono altre lettere che invece riguardano la sua sfera più privata, quella più, sì, più familiare. Come appunto procedono parallelamente queste due sezioni?
Allora, noi le lettere, perché diciamo la scelta delle lettere è stata una delle cose più difficili, perché le lettere soltanto alla figlia, noi abbiamo 450 lettere, quindi, e quelle di D'Annunzio conservate qualcuna da noi, ma da noi in Fondazione Cinema, la maggior parte sono al Vittoriale a Gardone Riviera, sono circa 600. Quindi ovviamente la selezione di questo materiale doveva avere un criterio molto, molto preciso, molto rigido. Noi abbiamo scelto alcune lettere, ovviamente tutte inviate da paesi stranieri, per testimoniare appunto i suoi viaggi, perché il nucleo di questa mostra erano appunto le tournée di viaggi. Allora, per esempio, di D'Annunzio abbiamo esposto lettere che lei aveva inviato dalla Romania, dalla Germania, poi alcune addirittura dal mare, c'è scritto in mare quando lei sta viaggiando per andare negli Stati Uniti. Queste tra l'altro sono molto belle, perché lei esprime proprio quest'idea che durante le traversate, quando è sola in nave, è per lei un momento molto importante di concentrazione, di studio, e quindi ama molto le traversate in nave. E poi la stessa cosa abbiamo fatto anche per la figlia, cioè abbiamo messo per esempio l'ultima lettera che lei invia alla figlia da Los Angeles, cioè proprio le lettere che scrive da L'Avana, cioè per testimoniare un po' quelle che erano le tappe dei suoi viaggi.
Eleonora Duse muore in tournée, in realtà muore a Pittsburgh durante una tournée, ed era nata tra l'altro in una camera d'albergo a Vigevano. È un po' come se la sua vita fosse racchiusa, diciamo, in qualche modo, sì, in una tournée vera e propria.
Sì, infatti questa è una realtà, insomma, e noi abbiamo cercato appunto di mettere qualche breve testimonianza. Abbiamo trovato una copia dell'atto di nascita, Vigevano, in una stanza d'albergo, quando la sua famiglia, che era una famiglia di attori girovaghi della metà dell'Ottocento, appunto soggiornava, stava recitando a Vigevano, in quell'occasione appunto lei è nata, e poi la sua morte appunto ha interrotto questa grandissima tournée negli Stati Uniti, che doveva essere anche in questo caso, lei ormai era anziana, aveva 66 anni, doveva essere una tournée risolutiva da un punto di vista economico, perché come ho detto lei alla fine della Prima Guerra Mondiale si ritrova veramente povera, e poi soprattutto c'era questo desiderio di rivederla sulle scene. Lei in realtà insomma, amava il teatro, però forse il motivo vero per cui ritorna sulle scene è quello finanziario. E la cosa che è abbastanza curiosa appunto è di quella vita di questa attrice, che poi in realtà non ha mai avuto una casa, per tutta la vita ha soggiornato in alberghi, anche quando non recitava aveva questo appartamento in via della Robbia a Firenze, però era sempre comunque in viaggio, e è, come dire, quasi uno scherzo del destino. Lei prima di partire per quest'ultima tournée si era comprata una casa ad Asolo, aveva arredata, preparata, poi è partita per questa tournée con l'idea appunto di poi tornare in questa casa che lei aveva scelto, perché guardava il Grappa, perché gli ricordava insomma questo momento importante della storia sua e della storia d'Italia, che è stata la Prima Guerra Mondiale, e poi in questa casa non ci riuscirà mai a vivere, perché insomma tornerà appunto tornerà per andare a riposare nel cimitero di Asolo, ed anche l'ultimo suo ritorno da questa tournée è impressionante, perché lei avrà un funerale a New York, in una chiesa appunto a San Michele di New York, e poi avrà un funerale che attraversa il parco di New York, imbarcherà nel porto di New York, arriverà a Napoli e poi da Napoli risalirà tutta l'Italia come se fosse un continuo funerale, perché avrà una messa a Roma e poi per ogni città dove passava, ci sono questi articoli sull'illustrazione italiana corredati da bellissime fotografie dell'epoca che ci testimoniano appunto come anche il popolo italiano le rendesse omaggio in ogni città, non so, Firenze, Bologna, ogni Padova dove lei passava c'era appunto questa sorta di funerale e di omaggio a questa grande attrice che a quel punto è veramente riconosciuta come un simbolo dell'Italia.
Eleonora Duse aveva tra l'altro intuito anche le potenzialità del cinema, ha partecipato a un unico film, Cenere.
Sì, e lei aveva appunto negli anni in cui era ritirata dalle scene, aveva avuto questa grande passione per il cinema che lei aveva definito l'arte del silenzio. Ed era affascinatissima, frequentava spessissimo il cinema, ci sono molte testimonianze in questo senso, cinema romani dove lei andava con un'amica ma a volte anche da sola, e aveva avuto una proposta da Griffith, da Los Angeles, da Hollywood, alla quale però la figlia si era opposta strenuamente, gli aveva detto mamma non puoi fare questo viaggio, non puoi lavorare nel cinema, insomma la figlia ha sempre avuto, soprattutto in questi anni diciamo di ritiro dalle scene, una funzione un po' di frenare, no, le idee, comunque per quello che riguarda l'esperienza, ovviamente questo film per noi è un film molto difficile, è un film triste, è un film che ci rimane un po' lontano, però è molto significativo intanto perché lei ha scelto lei la storia, ha scelto lei questa novella di Grazia Deledda, ha lavorato lei alla sceneggiatura del film insieme ad Artuffo, ha lavorato al montaggio, ha lavorato poi anche alla visione finale, no? Ha voluto rifare alcune scene che non la soddisfacevano, insomma, quindi si era impegnata in prima persona. E poi la cosa ancora molto bella è che aveva dei progetti per fare dei film straordinari, voleva fare un film sulla Cappella Sistina e di questo ne scrive molto la figlia, voleva fare un film tutto girato in Umbria perché diceva che l'Umbria era il paesaggio italiano per eccellenza, cioè aveva delle idee molto 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 interessanti e molto all'avanguardia, che purtroppo poi c'è stato il film del 16, quindi è stato girato durante la guerra, poi appunto c'è stato il disastro della guerra, ci sono stati problemi finanziari, quindi anche certo. L'idea di girare altri film, lei voleva fare un film sulla Donna del Mare, aveva lavorato già anche la sceneggiatura, insomma, quindi e secondo me questo episodio testimonia proprio anche l'apertura mentale di quest'artista, il desiderio di sperimentare, anche questo è poco conosciuto diciamo di lei, no?
Certo. Quindi un artista veramente da scoprire, questa mostra che è ospitata al Vittoriano fino al 23 gennaio, lo ricordiamo, è veramente un'occasione da non perdere, e quindi ringraziamo Maria Ida Biggi, direttore del Centro Studi per la Ricerca Documentale sul Teatro della Fondazione Giorgio Cini, oltre che docente di spettacolo nella Facoltà di Lettere dell'Università Ca' Foscari di Venezia, di essere stata in nostra compagnia e di averci illustrato la mostra Il viaggio dell'Eleonora Duse intorno al mondo. Grazie di essere stata
grazie.
Con noi.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.